sul frutto dello Spirito. E oggi parliamo di un frutto, di un aspetto del frutto dello Spirito che è molto importante. Galati 5, verso 22. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace e pazienza, e oggi benevolenza, o possiamo tradurlo in un termine forse più vicino a noi, gentilezza, bontà, felicità, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza. E oggi guardiamo questo aspetto. Il frutto dello Spirito è gentilezza. E quello di cui voglio, che io voglio affrontare questa mattina assieme a voi, è il potere straordinario della gentilezza, della benevolenza. Guardate, fratelli, che non è una cosa usuale. Direi anzi che davvero è uno degli aspetti più controculturali, più controfattuali della società contemporanea, il potere della gentilezza. Noi per anni siamo stati abituati alla violenza, no? In tutti i modi, le guerre, le crudeltà, le cattiverie che viviamo abitualmente nel nostro contesto, in politica, nelle imprese. E anzi, c'è stata per tanti anni una corrente di pensiero, una riflessione che incoraggiava, che esaltava l'aggressività, anzi, che considerava l'aggressività uno strumento indispensabile per il successo. Le persone che vogliono raggiungere il loro risultato devono essere uomini e donne che hanno grinta. E ci siamo convinti quasi che la durezza aprisse tutte le porte, che l'essere maci in qualche modo ci portasse a superare tutti gli ostacoli. Però non sono convinto che questa sia la via biblica. Non sono convinto che questo modello sia il modello che troviamo nella Scrittura, che il frutto che lo Spirito Santo produce in modo organico nella nostra vita, perché il frutto è questo, è quello che lo Spirito Santo fa crescere. E quindi abbiamo visto per anni, anche vicino a noi, manager o capi uffici molto duri, o anche anziani duri, aggressivi, arroganti, che poi alla fine scopriamo che hanno fallito. Perché? Perché non sono riusciti a conquistare la fiducia dei loro collaboratori, perché la violenza, il bullismo non produce nessun risultato positivo. C'è anche un uso molto depravato del linguaggio in tal senso. Anzi, io sono convinto che per raggiungere il risultato, i risultati più importanti della vita, noi abbiamo bisogno di qualche cosa altro che l'aggressività, la violenza. Abbiamo bisogno sì della determinazione, sì della tenacia, sì della forza interiore, sì della capacità di convincere, ma la parola del Signore ci dice che un cristiano deve essere accompagnato e caratterizzato da questo termine, dalla gentilezza, dalla benevolenza. E noi, fratelli, non ci rendiamo conto della forza che la gentilezza ha nella nostra vita, anche nella comunità, nella vita comunitaria. Spesso pensiamo, quando qualcuno ci parla del potere della gentilezza, sapete cosa succede? Che spesso si scade in qualche modo, no? No, non ci interessa quella gentilezza finta, ipocrita, mielosa, no? E manipolatoria per trarti in inganno. No, io non parlo di quella gentilezza lì. Io parlo della gentilezza che è frutto dello Spirito, di quella gentilezza che è espressione di quell'anima che è stata toccata da Dio e rinnovata dal suo Spirito. E la Bibbia ne parla in modo significativo. La Bibbia parla molte volte, no, della gentilezza, della benevolenza. in Prima Corinzi 13, quando parla dell'amore, parla che è paziente, che è benevolo, che significa gentile. E questo è vero. E allora, sai cos'è la gentilezza? La gentilezza non è una cosa difficile. La gentilezza è quanto in qualche modo noi, il nostro comportamento non è centrato su noi stessi, no? Ma siamo gentili in qualche modo quanto io divento consapevole del bisogno dell'altro. La gentilezza è essere attenti ai bisogni dell'altro. È un'attenzione che in qualche modo nasce come frutto, come cura che lo Spirito Santo. La gentilezza in qualche modo è l'applicazione di quello che Gesù Cristo ha detto quando dite fate agli altri, comportatevi con gli altri, fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. Questa è la gentilezza. Significa non fare qualcosa per forza, significa fare anche, come dire, vivere in modo molto semplice alcuni gesti quotidiani. Un incoraggiamento, un sorriso, una pacca sulla spalla, un accompagnamento, fare qualcosa di semplice. Significa fare qualcosa non perché sei obbligato a fare quella cosa. La gentilezza è fare qualcosa per gli altri, perché tu vuoi farla, perché tu scegli di farlo, perché sai che è importante farlo. Non è l'obbligo, ma è la cura. Cari fratelli, a me pare, no, che manchi nella nostra vita personale, mi pare che manchi, che la cifra di questo atteggiamento sia anche mancante nell'aspetto comunitario, nel mondo cristiano. Non c'è, diciamolo chiaramente, non c'è molta gentilezza, non c'è molta generosità. Anzi, spesso abbiamo linguaggi manipolatori, proviamo in qualche modo a sfruttare le situazioni per averne qualche vantaggio o procurarci qualche beneficio, no? Ma questa non è la gentilezza che l'Apostolo Paolo ha in mente quanto la introduce come caratteristica del frutto dello Spirito. Abbiamo il modello nella nostra testa, il modello del pensiero dominante contemporaneo, dell'uomo forte, macio, violento, aggressivo, che spacca tutto pur di arrivare al suo risultato. Ma quanto lontano è dal modello biblico? Allora, questa mattina, fratelli, io voglio, come dire, dirvi che la gentilezza è importante, e lo farò, ecco, assieme a voi in un percorso che è fatto di 4 tappe. Guarderemo come prima tappa, no, come la gentilezza sia una descrizione di Dio, sia uno degli attributi importanti di Dio. Guarderemo poi come la gentilezza sia una caratteristica inevitabile del popolo che adora il Signore. E il terzo punto, guarderemo come la gentilezza è stata una caratteristica fondamentale dell'opera e del ministero del Signore Gesù. E il quarto passo finale sarà come la gentilezza può svilupparsi, può crescere, può diventare un'abitudine benedetta anche nella nostra vita. Il primo passo, Pippo, ma è proprio così? È proprio così che la gentilezza è una caratteristica di Dio? Eh sì, perché nell'Antico Testamento, quando si parla della benevolenza di Dio e quindi della sua gentilezza, questo aspetto, questa caratteristica, questo attributo di Dio è sempre collegato alla sua lealtà, alla sua fedeltà, al suo impegno a mantenere le promesse. Dio è benevolo e gentile perché è fedele alle sue promesse. Dio opera con gentilezza, lui è benevolo, questa è collegata alla compassione. A cosa significa in qualche modo? Perché è fedele alle sue promesse. Ci sono alcuni versi biblici che ci descrivono con potenza, con chiarezza, cosa la Bibbia intenda quando ci dice che Dio stesso ha come attributo quello della gentilezza. Vi ricordate il Salmo 23? Penso lo conosciamo tutti, no? Il Salmo 23 per eccellenza parla di Dio, no, come colui che si prende cura, perché è il buon pastore. E al verso 6 ci descrive questa caratteristica di Dio stesso. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Beni e bontà. Beni e esed. Esed è il termine che in ebraico significa gentilezza, benevolenza. Beni e gentilezza mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Perché tu ti prendi cura di me. Ma Dio stesso, Salmo 136, verso 1, celebrate il Signore perché... perché egli è buono, esed, egli è benevolo, gentile, e la sua bontà dura in eterno. Salmo 145, verso 17, il Signore è giusto in tutte le sue vie, e poi è benevolo, è gentile in tutte le sue opere. La gentilezza, la benevolenza, è una caratteristica di Dio stesso. E in tutto l'Antico Testamento questo aspetto della bontà, gentilezza, benevolenza, compassione, no? È segnato da questo termine che spesso in italiano è intraducibile, esed, ma che significa proprio questo: Dio ha come attributo quello della gentilezza, della benevolenza. Isaia 63. Io voglio ricordare la benevolenza, la bontà del Signore, le lodi al Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha fatto, ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa di Israele, secondo la sua misericordia, secondo l'abbondanza della sua esed, della sua benevolenza, della sua gentilezza. Noi siamo colpiti, l'Antico Testamento parla di un Dio di un Dio che ha come caratteristica, il Dio della Bibbia ha come caratteristica la gentilezza, la benevolenza, che significa che è preoccupato per il benessere, per gli altri più di quanto noi possiamo pensare. Dio si prende cura degli altri come un buon pastore. Paolo, nel libro degli Atti, quanto annuncia il Vangelo ai pagani, a un certo punto incomincia a descrivere, a presentare a dei pagani, quindi a delle persone che non conoscevano il Dio biblico, incomincia a parlare di Dio, e quando parla di Dio, Atti 14 verso 17 dice: egli però non ha lasciato se stesso privo di testimonianza, anzi egli ha fatto del bene, è stato benevolo, gentile, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, donandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. La gentilezza e la benevolenza di Dio è stata diffusa, manifestata in tutta la creazione. Dio è gentile, Dio è benevolo, Dio è colui che ha bontà. Certo, noi spesso non abbiamo capito questa gentilezza, non abbiamo capito questa benevolenza, no? E piuttosto, ci dice Paolo, no? Abbiamo disprezzato le ricchezze della sua bontà, piuttosto che apprezzarle e lodare il Signore. La Bibbia ci dice che le abbiamo disprezzate, noi non abbiamo riconosciuto la bontà di Dio che ci dovrebbe spingere al ravvedimento, e anzi ce ne siamo allontanati. E c'è una cosa grandiosa, no? Sai qual è la manifestazione più alta della benevolenza di Dio? Qual è la manifestazione più importante della gentilezza di Dio nei nostri confronti? Paolo lo dice, no? Però quanto la bontà di Dio, il nostro Salvatore, sono stati manifestati. Sai cosa ha fatto Dio? Come ha manifestato la gentilezza per eccellenza, la sua bontà? Egli lo ha dimostrato mandandoci, è Tito 3 che ne parla, mandandoci Gesù Cristo a morire per noi, a prendere il nostro posto, a essere colui che è stato appeso alla croce invece di me e te. Non so come tu pensi di cosa pensi che, quali siano gli attributi di Dio, forse la distanza, l'indifferenza, il disinteresse, l'aggressività, l'ira, forse non hai mai pensato a questo aspetto, ma questa mattina voglio che tu sottolinei nella tua mente questo fatto: Dio Il Dio della Bibbia è un Dio che ha cura di noi, è un Dio che è benevolo, che ha bontà, misericordia, compassione. Il Dio della Bibbia è un Dio che ha come caratteristica la gentilezza. E guardate fratelli, se questa è una caratteristica di Dio, io e te mica possiamo distanziarci molto da questo orientamento. Dio è un Dio gentile, che non significa mieloso, debole, è gentile, vuol dire che si preoccupa concretamente degli altri. Vuol dire che genuinamente, sinceramente, preoccupato del benessere degli altri. Dio è un Dio gentile. Fratelli, quanto bisogno c'è di correggere spesso la nostra visione di Dio stesso? Quanto bisogno c'è? Pippo, ma va bene, la gentilezza, abbiamo capito, è una caratteristica di Dio, ma è solo lì, perché poi ci sono altre cose? No! Ed è il secondo punto questa mattina. La gentilezza non è soltanto una caratteristica di Dio stesso, ma in tutta la Bibbia la gentilezza, la benevolenza, chiamala come vuoi, è anche una caratteristica inevitabile del popolo che loda il Signore. Cioè, se tu sei un adoratore autentico, se tu sei un cristiano sincero, se tu sei davvero appartieni al popolo di Dio, non puoi non vivere questa attenzione, questa caratteristica fondamentale nella tua vita. E questa è presente dall'Antico Testamento al Nuovo. Il popolo di Dio che adora manifesta nella sua vita e nella vita degli altri la benevolenza. È un popolo gentile. E il potere straordinario della gentilezza nell'Antico Testamento si trova già nel libro della Genesi. Ed è una storia che conosciamo tutti, ad esempio. Vi ricordate cosa fa Giuseppe con i suoi fratelli? Alla fine del libro della Genesi, Genesi al capitolo 50, no? Avrebbe avuto tutte le opportunità, tutte le chance per questa volta rimarcare, risottolineare, rimettere i puntini sulle i, segnalare, fargliela vedere. No, mica queste cose possono passare così, mica, no? E invece Giuseppe, ci dice la Bibbia, in Genesi 50, mostra quella che è la vera caratteristica di un adoratore sincero. Mostra benevolenza, mostra gentilezza. Genesi 50, al capitolo, al verso 15. Se hai la Bibbia, prendila con me, se no lo leggo. Genesi 50, verso 15. Ci parla di questa manifestazione di gentilezza che Giuseppe ha. I fratelli, Genesi 50, verso 15, i fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che abbiamo fatto. Si aspettavano questo. No, lui che era stato maltrattato dai suoi fratelli, era stato gettato, espulso, buttato, quasi ucciso. No, adesso i suoi fratelli sono preoccupati che in qualche modo quella azione malvagia che avevano fatto avrebbe prodotto, no, i risultati, diciamo così, umani. Cioè, quali sono? Rendere il male, odio. Invece, ci dice il testo, perciò mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine, dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. E Giuseppe, quando parlarono così, pianse. E i suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: ecco, siamo tuoi servi. E Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Ecco l'umiltà che accompagna sempre la vera gentilezza. Voi avete pensato del male contro di me, ma io ho pensato di convertire questo che oggi, di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Questa è la gentilezza. Questa è la gentilezza. Piuttosto che presentare il conto piuttosto che pretendere la rendicontazione del male per male, l'odio per odio, piuttosto che entrare in questa spirale malevola, no? Malefica, dire: Signore, con umiltà, io adesso mi prendo cura di te, concretamente, non solo con le idee, ma anche con i fatti. E questo si trova in tutta la Bibbia. Giuseppe si prende, mostra la gentilezza, ma c'è gentilezza anche in tutta la storia di Ruth. Non abbiamo tempo per approfondirla oggi, no? Ma Ruth, Noemi, Dio, Boaz, come davvero in quel contesto così difficile, no? La cura, l'attenzione, la benevolenza gli uni verso gli altri trasforma una situazione tragica in un'opportunità di benedizione. E anche c'è gentilezza anche in una storia che parla dell'amicizia di due persone nella Bibbia. C'è benevolenza tra Davide e Jonathan. Davide e Jonathan avevano fatto molte cose assieme. E a un certo punto c'è un impegno, c'è un'alleanza. 1 Samuele 20, verso 14. Possa tu, se sarò ancora in vita, usare verso di me la bontà del Signore perché io non muoia. Non cessare mai di essere buono verso la mia casa, neppure quanto il Signore avrà sterminato dalla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide. Così Jonathan strinse alleanza con la casa di Davide e disse: il Signore faccia vendetta dei nemici di Davide. E per quell'amore che aveva verso di lui, Jonathan fece di nuovo giurare a Davide. Poi succede, c'è questa promessa di gentilezza. Poi succede, no, che Jonathan e suo padre vengono sconfitti in una battaglia. Stanno per essere uccisi. Saul perderà la vita. E Davide, in questo momento di difficoltà, però non si dimentica dell'impegno, della promessa a essere benevolo e gentile verso Jonathan, perché Jonathan era stato un suo amico. Era un suo amico. Seconda Samuele 9 ci descrive proprio questo. E a un certo punto Davide disse, verso 7, non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa. Davide rispetta gli impegni, è gentile e benevolo anche verso le persone che si trovano adesso in una difficoltà estrema, dimenticati da tutti, quasi annullati. L'Antico Testamento è pieno di esempi di questo tipo, di uomini e donne che manifestano il frutto della gentilezza, il frutto della benevolenza. Il saggio non si glori della sua saggezza. Il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori in questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. E cosa fa questo Signore? Pratico la bontà, pratico la benevolenza, pratico la gentilezza, diritto e giustizia sulla terra. Questo è il Signore. Se ti vuoi vantare, vantati del fatto che il tuo Dio, il Dio della Bibbia, è un Dio benevolo. Michea, o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Cosa ti richiede il Signore? Che tu pratichi la giustizia, ok? Che tu ami la misericordia, esed, la gentilezza, la benevolenza. E che tu cammini umilmente davanti al tuo Dio. La cifra del vero adoratore non è l'intensità delle emozioni, ma è la diffusione della benevolenza nella sua vita. Questo ci dice la Bibbia. L'uomo buono fa del bene a se stesso, ma il crudele tortura la propria carne. Chi disprezza il prossimo pecca, ma beato chi ha pietà dei miseri. Chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto. Ma chi ha pietà, chi è benevolo, chi è gentile verso il bisognoso, lo onora il Signore e Dio contraccambierà l'opera buona. la gentilezza. Non è soltanto una caratteristica di Dio, la gentilezza è anche, la benevolenza è anche un segnale, un indicatore fondamentale dei veri adoratori. Pippo, ma nel Nuovo Testamento le cose cambiano forse, no? C'è aggressività nel Nuovo Testamento, bisogna essere più diretti, frontali, no? Cosa sono tutte queste moine? No, pensa a Gesù. Pensa a quello che Gesù ha, come Gesù, pensa all'esempio del Signore Gesù. È una delle cose che mi colpisce sempre, no? Di quello che Gesù ha fatto, di come Gesù ha vissuto il suo ministero terreno, fratelli, è proprio questa, la sua capacità di essere benevolo con tutti, con le persone. Io non so se hai mai riflettuto su questo, no? Penso un po' a quello che raccontano i Vangeli. Lui stava facendo delle cose sempre molto importanti, sempre molto significative, urgenti, no? E lui era continuamente interrotto, no? La Bibbia, il Nuovo Testamento, parla, no, delle molteplici interruzioni che Gesù ha ricevuto quando lui esercitava il suo ministero. Pensa a questo, no? Pensa a quanto hanno portato il figlio che era quasi morto, no? Alla donna col flusso di sangue, alla donna che entra in casa, che unge i suoi piedi, a Bartimeo, al cieco, alle urgenze, a quello che lo chiama dall'albero. Gesù era continuamente interrotto. Tutto il Nuovo Testamento. E io mi chiedo, ma come fa Gesù ad avere, in un contesto così di tensione, così di difficoltà, in una cosa così importante, ad avere sempre una parola benevola, gentile, a prendersi davvero cura degli altri? Mi sorprende anche come dopo la resurrezione lui incontra i suoi discepoli dopo una notte difficile, erano pescatori affamati. E dopo la resurrezione ci dice la Bibbia che Gesù si preoccupa della loro colazione. Questo è Gesù. Gesù ha una benevolenza, una gentilezza con le persone. Incredibile. No, lui è lì. Lui non era davvero... È incredibile. Cioè, come attraversa tutte queste barriere. Certo, Gesù aveva anche, no, delle cose scontrose, aveva anche un linguaggio a volte un po' ruvido, ma era sempre verso chi si sentiva sicuro di sé, verso chi era convinto della propria giustizia, della propria posizione, verso chi in qualche modo, no, era sicuro di meritarsi la salvezza o di essere nel giusto, no, verso i farisei, verso i religiosi, verso i ricchi, ma verso i deboli, gli emarginati, gli esclusi. Gesù ha sempre manifestato una gentilezza che trasforma, un abbraccio che rigenera. Questo è Gesù. E questo è Gesù, lo fa con gentilezza, lui attraversa queste barriere e lui mangia e beve con loro, proprio è lì con loro, con gli ultimi, con i poveri, con gli esclusi, con le prostitute. Allora Gesù verso di loro ha una parola di gentilezza, benevola, che ricostruisce speranza, che dà vita. Pensa alla donna samaritana, pensa alla donna che sta per essere lapidata. Questo è Gesù. E per questo noi lo adoriamo, perché lui è l'unico che può fare questo. Ora, io so che tutto questo, non è, guardate che non è facile. Quando hai molte cose da fare, essere interrotti è una delle cose che crea più fastidio e fa innervosire di più. A me capita spesso, no? Davvero, questa molteplicità di interruzioni, o al lavoro o altrove, no? Tu sei lì concentrato su una cosa e magari arriva qualcuno che ti sembra, ecco, questa è una stupidaggine, bisogna risolvere, no, è come se fosse, no? E tu devi continuare a interagire e dopo un po' davvero, no? Esplodi. Gesù invece ha una teologia delle interruzioni che è grandiosa. Lui ha una parola giusta per tutto. Io non riesco e poi mi sento in colpa, no? Perché magari reagisco, dico no, devo concentrarmi, no, devo finire, sono in ritardo, no? Questo come faccio? Adesso devo fare questo. Invece Gesù ha sempre una parola gentile per tutti. Questo è Gesù. E in questi tempi io devo ricordare a me stesso, no? Devo ricordare a me stesso chi è Gesù, quello che Gesù ha fatto. E poi pensa al suo sacrificio, alla manifestazione più alta di benevolenza e di gentilezza, al potere straordinario della croce, che è davvero rivoluzionario. Gesù si prende cura di noi in un modo così totale, in un modo così completo. E noi lo dobbiamo esaltare per questo, perché la sua benevolenza e la sua gentilezza è incomparabile, incommensurabile. Perché lui è l'unico che ha dato che è stato gentile al punto tale da dare la sua vita per noi, e per questo merita riconoscenza e lode e adorazione. Perché nessuno è come lui. Questo è Gesù. E per questo tu, adesso, oggi, assieme a me, assieme a tutti, siamo chiamati non tanto, no, a contemplare la narrazione dei suoi fatti, ma a esaltare Gesù, colui che è morto ed è risorto e che ha manifestato questa benevolenza. Il quarto punto, fratelli, è ultimo questa mattina, è che la gentilezza non è soltanto una caratteristica di Dio, non è anche un indicatore fondamentale del popolo di Dio che adora. La gentilezza non è soltanto la cifra del ministero terreno di Gesù, ma la gentilezza deve essere anche, la benevolenza deve essere anche una attitudine, una caratteristica nostra oggi. Deve essere un'abitudine di tutti i cristiani, del popolo di Dio. Mia e tua, non hai scuse per non essere gentile, per far crescere in te il frutto dello Spirito. Se c'è lo Spirito Santo nella tua vita, lo Spirito Santo produrrà anche questo aspetto. Guardate che è fondamentale questo. Dobbiamo, è impossibile. È davvero incredibile come spesso le chiese, i cristiani, sono accusati, segnalati perché sono portatori di risentimento, di amarezza, no, di aggressività, di distanza, di superiorità verso gli altri. Ed è una vergogna, fratelli, perché nulla è più distante dal messaggio biblico quanto i cristiani, il popolo di Dio vive in questo modo. Dov'è la cifra dell'umiltà, della benevolenza, della compassione, dell'attenzione verso gli altri? Dov'è quanto invece piuttosto manifestiamo la rabbia, no? Il livore che abbiamo verso gli altri? Che il Signore ci liberi da tali gabbie e invece faccia crescere in noi la bellezza straordinaria della gentilezza. Immagina che nella tua città, nel tuo posto di lavoro, tu sia conosciuto sì come una persona cristiana, ma le persone ti riconoscono perché quel cristiano, quella cristiana che lavora, che vive lì in quel quartiere, in quella zona, in quella comunità, è soprattutto una persona benevola, gentile. E la sua gentilezza è così straordinaria che in modo spontaneo annuncia del Vangelo di Gesù Cristo. Dov'è quello? Era così nella Chiesa primitiva. È stata così per secoli, quanto la Chiesa cresce. No, quanto straordinarie azioni di gentilezza, di cura verso gli altri, spontanei, hanno rivoluzionato il modo che le persone pensavano di Dio e della società. La storia è piena di esempi straordinari di questo. Purtroppo, oggi, a volte, questo manca, anche in noi. Siamo scordinati rispetto al frutto dello Spirito. E la Bibbia invece ci invita questa mattina, no? A fare questo. Io voglio chiudere con due versetti. Prendi con me Colossesi 3. Colossesi 3 è un capitolo che ci parla della nuova vita in Cristo. Ed è, guardate, un capitolo straordinario perché per due volte in questo brano c'è un termine. C'è una frase che termina con la parola qualunque cosa voi facciate, ogni cosa che voi facciate. La prima è in verso 17. Colossesi 3, verso 17. Qualunque cosa facciate, ce l'hai? Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo, ringraziando Dio, Padre, per mezzo di Lui. Qualunque cosa facciate, fate ogni cosa nel nome di Gesù. Poi prendi il verso 23, ancora, Paolo usa lo stesso termine. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. E qua sta il segreto della gentilezza. Io voglio condividerlo assieme a voi questa mattina. Il segreto è questo, il primo, verso 17. Significa, no? Qualunque cosa facciate, no? Pensa che ci sono alcune situazioni, devi fare quella cosa nel nome di Gesù. Cioè vuol dire che tu devi essere gentile perché sei portatore di un nome. Essere portatore di un nome significa che in quel momento sei rappresentante di Gesù Cristo. Qualunque cosa facciate, fatela nel nome di Gesù Cristo. E allora chiediti, cosa farebbe Gesù in quella situazione? Come si comporterebbe Gesù in quella situazione? Nel nome di... Come? Cioè, Gesù mi sta chiedendo di essere suo rappresentante in quell'azione, in quella situazione. E guardate, è grandioso questo. E poi il verso 23... Il verso 23 è ancora, come dire, no? Ci dice ancora, qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Cioè, qualunque cosa fai, Pippo, in qualche situazione tu sei il rappresentante di Gesù. E in altre situazioni, invece, se questa cosa non ti convince, qualunque cosa fai, falla per il Signore. Vuol dire come se la persona che ti sta davanti fosse Gesù. Da un lato come rappresentante. Da un lato è come cosa farei io se chi è di fronte a me fosse Gesù. Capisci? Questa è rivoluzionaria. E questo è il potere della gentilezza. Fai vivi la tua vita, no? Come se tu fossi rappresentante di Gesù. E lo sei. Ma se ci sono delle situazioni in cui sei un po' confuso, pensa che il tuo interlocutore, cosa farei se il mio interlocutore fosse davvero Gesù? Immagina cosa sarebbe della vita cristiana. Immagina cosa succederebbe all'annuncio del Vangelo. Cosa devo fare? Cosa farei io alle persone? Come mi comporterei io con le persone se fossi Cristo? O come mi comporterei con le persone se loro fossero Cristo? Questo è il potere della gentilezza. Questo è il potere della gentilezza. Richard Humbrandt era un pastore che è stato in carcere sotto Ceausescu per molti anni. E lui dice che a un certo punto, una notte, nella sua cella angusta e buia, era molto freddo. E c'era vicino a lui una persona debole, malata e tremava. E c'era una sola coperta sporca, ma era comunque una coperta. E lui naturalmente, no, prese quella coperta e se la strinse a sé e si coprì. E al tempo stesso vedeva, no? Però, questa persona vicino a lui che tremava, che soffriva, che era mancante di tutto. E lui, pur essendo molto indebolito, pur essendo molto sofferente, pensò proprio a questa frase. Cosa farebbe Gesù in una cella angusta e buia se fosse qui con me o al posto mio? Allora, in modo straordinario, e lo racconta in un suo libro, lui prese la coperta. Sì, era sporca, ma era pur sempre una coperta. E la diede al suo vicino, malato. E lui non credeva, quest'altro non credeva, che una cosa del genere fosse mai possibile, realizzabile. E Richard Umbra dice a un certo punto che lui questa negazione di se stesso, questa rinuncia a se stesso, aprì le porte, fu quasi inconsapevole, aprì le porte a un maestoso, meraviglioso annuncio del Vangelo di Gesù Cristo. Questa è la benevolenza di Dio. E c'è un effetto, fratelli. Anna Roddick ha scritto un libro, La rivoluzione della gentilezza. E lei chiude il suo libro con questa frase. Alla fine, dopo il suo studio, il risultato è questo, che la gentilezza attira le persone a te come nessun'altra cosa. La gentilezza attira le persone a te come nessun'altra cosa. E quanto vero è questo, fratelli? Quanto vero potrebbe essere questo per la Chiesa di Gesù Cristo? E, no, che per la sua benevolenza, per la sua gentilezza, no, le persone sono attratte, attirate, conquistate dal potere straordinario di Gesù Cristo. Abbassiamo il nostro capo.